Questo è Edil Caffè, il podcast in cui si parla di edilizia, raccontata da chi la vive quotidianamente tramite news, approfondimenti e consigli per chi vuole ristrutturare. Edil Caffè, il podcast che ti aiuta a ristrutturare con la testa, a cura di Alberto Mastromauro.
Grazie Edoardo
per grazie essere a te Alberto, saluto.
Il progetto e il podcast si chiama Edil Caffè, quindi parleremo di edilizia e non solo. Partiamo dal principale aspetto che mi fa essere qui, quindi informandomi un pochino su T18, sveliamo innanzitutto, per chi non è di Torino, il motivo del nome.
Il motivo del nome è semplicissimo, nel senso che ai tempi della guerra tante attività erano soggette a concessione, cioè non erano praticabili se non perché il comune ti dava dei permessi specifici, come i tabacchi, come i sali tabacchi. Per cui intorno al 1934-35 mi sembra, se non ero, ma io non ho questa, non reggo così bene diciamo esteticamente l'età, quindi non c'ero, mio nonno nel chiedere la concessione al comune ottenne la concessione di Torino numero 18, quindi non c'è molto marketing dietro il nostro marchio, proprio perché talmente vecchio che è arrivato prima di quando poi ci fosse la possibilità di concepire i marchi a livello estetico. Quello era un ragazzo che da noi lavorava, faceva proprio il manovale, cioè il facchino, prese un pezzo di legno e fece un disegno di questo numero di concessione, che è molto simile a quello che puoi vedere qui, che è quello che fino a una dozzina di anni fa era il nostro simbolo. Poi si decise di dare un minimo di differenziazione proprio perché sembrava il marchio della Esso, detto in poche parole.
Okay.
Quindi, visto che non vendiamo lubrificanti ma vendiamo ortofrutta, si è pensato di dare un po' di più di contraddistinzione, per cui siamo arrivati a questo marchio qua, che rappresenta poco a livello di differenza, però innanzitutto si è messo l'anno di fondazione, che è prima del Novecento, proprio per ricordare quanto l'azienda, pur, oltre che essere storica, è un'azienda familiare, e cercare almeno familiare, di differenziarsi un po' dalla Esso.
Da quattro generazioni.
Da quattro generazioni. Cominciamo mio bisnonno, cioè papà di mia nonna. E da lì, da un negozio di primizie in centro a Torino, via Santa Teresa, si passò poi ad un periodo più legato alle produzioni all'origine date da mio nonno, che sposò mia nonna, essendo originario della Liguria, iniziò a portare in Piemonte quello che tanta gente faceva con altri prodotti, non so se vi ricordate la Via del Sale, con le acciughe, con altri prodotti, in inverno qui veramente mancava quasi tutto, mentre paradossalmente al di là delle Alpi Marittime anche d'inverno si poteva produrre una certa quantità di varietà di verdure e di frutta. Per cui, avendo tanti parenti e amici là, si incominciò questa vendita all'ingrosso, che poi crebbe spostandosi mio nonno in altre regioni più a sud dell'Italia. Noi abbiamo questa bellissima nazione che è ricchissima di biodiversità, di produzioni, e quindi mio nonno fu quello che un po' creò la vera espansione aziendale. Mio padre, come dice, molto orgoglioso e voglioso di fare meglio di mio nonno, non fece altro che ancora proseguire nel progetto, premere sulla certo, andare ancora più in giro, andare al di fuori dell'Italia, allargare anche alla maturazione dei banane, quindi adesso ad oggi importiamo dal Centro Africa e dal Centro America e maturiamo banane, attività che esula un po' da quello che è il nostro core business, che è più legato alle produzioni italiane. Produciamo noi direttamente, ma abbiamo legami forti con tantissimi produttori, soprattutto in Sicilia, Sardegna, okay, Campania, Puglia, nel sud dell'Italia. E poi sono arrivato io che, insomma, sapendo tutti com'è l'economia, che ha i suoi cicli, oltre che a creare sviluppo, ho dovuto anzitutto consolidare, rimodulare l'attività in virtù del cambio, più che altro anche dei consumi e anche dei clienti.
Delle abitudini, cioè.
Qui una volta all'interno dei centri regolamentari transitava quasi il 100% delle produzioni agricole italiane e non. O comunque il consumo necessitava di avere questo collo di bottiglia per poi avere il prodotto al dettaglio. La creazione negli ultimi 30 anni di piattaforme della grande distribuzione e non ha, diciamo, deviato ad oggi quasi il 50% di prodotto. Quindi in teoria noi abbiamo subito una perdita di volume d'affari del 50%. Per quello che mi riguarda in realtà non è così, perché grazie innanzitutto a mio padre, che è stato un geniale, e poi diciamo io portando avanti il lavoro
e rimodularlo
in funzione della contingenza, abbiamo creato un'azienda a parte che segue solo i grandi acquirenti, quindi distribuzione organizzata, grande distribuzione e clienti esteri, cioè tutti coloro che sono talmente grandi da poter dedicare una filiera apposta, okay, o per packaging o per varietà di prodotto o per modo anche loro di acquisto. Quindi abbiamo un'azienda vera e propria separata che cura i grandi acquirenti, che ha recuperato quel famoso 50% che si è perso qui dentro.
E questo mi pare di capire che sia uno degli aspetti della nuova T18.
Sì, non solo, però diciamo che questo è un evento capitato già una trentina di anni fa, quindi nata prima del mio insediamento come amministratore. Oggi le sfide sono altre, oggi le sfide vanno ancora di più verso l'esportazione, tant'è che abbiamo incominciato a fornire clienti anche ad Hong Kong, ottimi clienti tra l'altro, proprio perché come ci siamo resi conto i soldi, come no, i vasi comunicanti oggi non è che sono scomparsi dal pianeta, sono solo da un'altra parte.
Esatto.
Quindi nel momento in cui si vuole seguire e ottenere i migliori risultati bisogna andare dove ci sono i soldi.
E invece la domanda interna com'è cambiata? Com'è invece cambiata anche dal punto di vista legislativo in Italia, magari in questi ultimi anni? Si fa più ricorso, visto che T18 produce,
sì,
e vende,
sì,
tra l'altro qui vicino a Torino, a Chieri, c'è
Stoppiamo.
Uno dei
e anche collaboriamo molto con
appunto da questo angolo legislativo, com'è cambiata l'Italia? Ha introdotto più restrizioni sull'uso di prodotti chimici?
Noi abbiamo
L'Italia anche in confronto al resto dell'Europa e non?
Noi abbiamo due prerogative che probabilmente si sono autoalimentate. Siamo un paese produttore netto di ortofrutta, quindi di base il consumatore è molto preparato.
Okay.
Cioè qua chi consuma non si accontenta di andare in un negozio e trovare 20 referenze di ortofrutta, ne vuole 200. Quindi l'assortimento di un reparto ortofrutta in Italia è mediamente molto più ricco e profondo di qualsiasi altro banco di ortofrutta in giro per il mondo, non solo dell'Europa, del mondo. Quindi abbiamo un consumatore attento, conoscitore in buona parte di quello che compra, e di conseguenza abbiamo anche una legge molto restrittiva.
Okay.
Tieni conto che negli ultimi 10 anni la quantità di agrofarmaci utilizzata ha perso il 70% di prodotti. Quindi ad oggi in Campania si può lavorare utilizzando solo meno di un terzo di quello che fino a 10 anni fa era disponibile. I principi attivi sono rimasti veramente pochi. Chi è un professionista è obbligato a utilizzare le più moderne colture, cioè processi culturali per gestire i prodotti ortofrutticoli. Cosa vuol dire? Utilizzo di insetti utili, una grande attenzione ai periodi di carenza per quello che alla fine va necessitamente utilizzato, e quindi rispetto al resto d'Europa a livello produttivo c'è grandissima attenzione. Io credo che non mi ricordo tutti i dati, ma credo che siamo il paese in Europa con meno casi di non conformità a livello di pesticidi nelle analisi fatte sul prodotto.
E questo mi fa piacere sentire.
Assolutamente.
Anzi, che mette in risalto
ovunque si vada
il buonissimo operato dell'Italia.
Sì, questo ecco, è una io dico, dobbiamo anche dare qualche notizia positiva quando c'è.
Assolutamente.
E secondo me in campagna, soprattutto chi è un imprenditore agricolo e quindi ha tanto da perdere, tenendo conto comunque in Italia, per esempio, io vendessi un prodotto con un prodotto non conforme e viene dimostrato che non ho rispettato la giusta prassi di controllo che mi spetta proprio come
diciamo, produttore.
Non solo produttore, anche come distributore. Noi qui dentro abbiamo un manuale di autocontrollo che non è solo formale, ma deve avere tanta sostanza.
Non è un mucchio di foglie di carta.
Anzi, adesso Davide è in vacanza, ma noi abbiamo un responsabile di qualità interna, proprio per evitare di non gestire in tempo reale la non conformità. Cioè, una non conformità su un bullone, secondo me, non ha un momento di carenza. In un prodotto super deperibile come il nostro, se io vendo un prodotto non conforme, in 3 giorni questo prodotto è già stato sicuramente consumato o buttato. Quindi il tempo di reazione deve essere veramente a volte di qualche ora nel momento.
E proprio per questo deve essere di qualche ora, perché si parla di, alla fine, merci che hanno un lasso di vita prettamente
mediamente 3
brevissimo.
Giorni. Mediamente 3 giorni,
ecco.
Comprese le mele. Quindi,
ok. E in merito a questo, come ti sei mosso, come vi siete mossi in azienda per garantire al vostro cliente medio, quindi penso al classico fruttivendolo, la freschezza del prodotto dalla terra al suo banco? E guarda, visto che si parla tanto di digitalizzazione,
anche quello è
come
stato
questa grandissima spinta informatica e tecnologica ha aiutato T18 nel rendere il processo più efficace possibile, garantendo anche, posso immaginare, un minor spreco.
Assolutamente. Beh, l'efficienza è, guarda, questo argomento è, come dice, frutto di una serie di pensieri che ho fatto nel tempo, che poi mi hanno portato negli anni a fare diverse scelte. La prima, però, in assoluto, che più mi ha lasciato sorpreso, nonostante sia, cioè, mi ritengo una persona professionale, è stata proprio quella di chiedere ai miei clienti perché vengono a comprare da me. Okay. Non perché uno viene da me. A volte, una domanda tra l'altro non banale, perché è quello che, una volta capito, diventa strumento strategico per portarti a casa anche gli altri clienti che non vengono. Quindi, certo, capito qual è il principale fattore critico di successo per me, è bene poi enfatizzare. Detto ciò, su 10 persone a cui ho fatto questa domanda, 9 non mi hanno detto né che sono simpatico, né che chiedo i soldi più tardi degli altri, né che sono veloce a pesare. Solamente una cosa, 9 su 10. Noi abbiamo un prodotto fresco. Cioè, per me è fondamentale, e questo, guarda, è una cosa che
e si potrebbe qua chiudere l'intervista.
È vero, è vero, hai ragione, è vero. E, però ecco, questa è una cultura di fondo che proprio non ho imparato in nessuna scuola. Cioè, casa mia i prodotti anzitutto non vanno mai avanzati, ma soprattutto appena arrivano vanno venduti.
Chiaro.
Questo è una regola che non ho più modo di neanche pensare, cioè è una questione di pancia. Se il prodotto arriva e non viene venduto in giornata, per me è già un fallimento. E questo, attenzione, non è un valore contabile. Un ragioniere, un revisore di bilancio, Ernst & Young, Deloitte, queste cose non te le vede sul bilancio. O meglio, potrebbe vederle. Perché noi, per esempio, io dico sempre, noi abbiamo una rotazione magazzino praticamente a 365. Cioè, in un l'obiettivo non è così, perché poi alla fine purtroppo
c'è un po' di discrepanza.
Una volta si riusciva veramente a iniziare la vendita al mattino finendo a zero col prodotto, proprio perché, essendo una borsa merci, in funzione dell'incentivo che dai col prezzo, tu eri in grado di esaurire il tuo prodotto, partivi magari a 10, se vedevi che non andava potevi chiedere 8, 6, 3, 1, esatto,
della domanda.
Esatto, e già la domanda offerta esplicata poi quasi a livello un po' accademico.
Esatto.
E questo mi è rimasto, questo è forse il principale motivo per cui, ecco, il cliente che viene da noi ha la garanzia e la preservazione che quello che è il suo patrimonio trasformato in prodotto resta di valore, perché arriva a casa, ha un prodotto che dura di più, chi lo compra da lui in un negozio gli dura di più, e
riduce
questo
lo spreco,
riduce gli sprechi,
che è un momento storico anche come questo in cui c'è una sovrabbondanza, non è affatto scontato, perché si producono tante quantità ma altrettante vengono buttate e
certo,
sprecate ogni anno.
Per vari motivi, per vari motivi. Tant'è
chiarissimo,
è che l'efficienza nel nostro settore è frutto di un numero di addendi che ogni giorno può crescere, perché in effetti mi sono reso conto che un buon risultato in azienda non è dato dal fatto di risparmi di costo, perché qualsiasi servizio o prodotto ha un valore. Devi solo essere capace anzitutto a capire qual è esattamente, ma detto ciò, il resto di risparmio che si può trasformare in maggior competitività, in maggiore facilità nell'acquisto, e deriva dall'organizzazione. Cioè noi vendiamo un prodotto che esiste da prima di noi, cioè è l'unico prodotto che è sempre stato consumato dall'uomo. Le merendine, i biscotti, le cialde del caffè esistono da un milionesimo del tempo, da quando l'uomo mangia. Cioè l'uomo ha mangiato per l'uno per mille delle cose che non ha mai saputo, ma per il 999 per 1000 ha mangiato solo quello che c'è qua sotto: arance, costine, carciofi, insalata. Quindi noi vendiamo un prodotto che a livello di maturità non è maturo, è ormai fossile, cioè non c'è modo di trasformarlo, o meglio sì, ci sono novità varietali, ci sono miglioramenti,
ma non sono così incisivi,
ma alla fine devo dire un agrume che è un po' più dolce, dura un po' di più, voglio dire, ok, ma sempre quello è. La differenza dove la si fa? La si fa nel sistema organizzativo che sottostà alla gestione, dalla campagna al banco del mercato, o meglio al cestino di frutta della madamina, della signora Maria, il prodotto.
E come
e lì, esatto, come tra le tante cose che abbiamo fatto per i grandi acquirenti, per il centro alimentare, e in parte anche per non il consumatore finale, ma il consumatore business, quindi per un'attività sempre legata solamente a chi ha un negozio, un supermercato, è quello di provare a studiare, fare un esperimento, un esercizio, che poi è diventato anche un'attività pratica, di gestione con, diciamo, la massima efficienza del processo, chiamiamolo logistico, che porta dal seme alla tavola il nostro prodotto. E questo, come dice, poi una volta testato, perché ormai è più di un anno che abbiamo questa piattaforma logistica, noi lo chiamiamo il portale, perché alla fine cosa succede? Noi abbiamo praticamente trasformato quello che una piattaforma della grande distribuzione può fare in uno strumento che viene gestito al di fuori di una piattaforma. Cioè il flusso fisico delle merci più sta dove c'è realmente, più chiaramente diventa efficiente. Nel momento in cui noi trasformiamo la possibilità di prendere ordini da parte di un negoziante in qualcosa di chiaramente virtuale, quindi ad alto contenuto di servizio, ma slegato da un concetto di stock, chiaramente porta la freschezza al massimo livello possibile. Perché? Perché il cliente, il negoziante non comprerà più qualcosa che è già stato pre-comprato per lui, o che è in magazzino a disposizione per essere consegnato.
E che sarà quanto?
Questo purtroppo, fossi io a doverlo gestire, avrei gli stessi problemi, non migliorerei sicuramente la freschezza, perché purtroppo è un po' un metodo che quando si applica può essere un po' più bravo, un po' meno bravo, ma alla fine è
tutto questo.
Invece noi abbiamo trasformato il concetto di ordine nella poi gestione di un flusso, cioè qui dentro in un centro alimentare c'è tutto, questo lo sappiamo di default, perché quotidianamente il centro si riassortisce di tutto ciò che necessita. Quindi cosa succede? Che un negoziante, comprando anche alle 9 di sera il prodotto, non sta comprando un prodotto che realmente c'è, ma sta comprando un prodotto che a volte deve essere ancora raccolto. Questo in virtù di cosa? Del fatto che sta comprando un qualcosa che c'è, è come il vuoto per pieno. Cioè, tu stai ordinando qualcosa che nel frattempo, comunque, quando sarà ora di fare il picking, ci sarà. Per esempio, io alle 9 di stasera compro i finocchi. I finocchi sono partiti da Salerno, stanno arrivando, alle 2 del mattino arrivano, e noi abbiamo già tutti i tabulati pronti per fare il picking e per preparare la merce che alle 5 partirà e alle 7 verrà consegnata. Ma in funzione di nessuna, come dice, consistenza fisica al momento dell'ordine.
Chiaro?
Questo, chiaro che, come dice uno, dice, ma com'è possibile comprare qualcosa che non c'è?
Può rimanere un po' spezzato all'inizio?
No, magari perché poi alla fine, ti faccio un esempio.
Super dimestichezza, immagino.
Devo dire che è più semplice di quello che sembra. Okay. Cioè,
no, ma
c'è molta praticità in questo. Ti faccio un esempio. È stato pianificato sul portale che i pomodori che tu stai comprando adesso arrivano da Edoardo.
Okay.
Edoardo si rompe il camion e non arrivano.
Okay.
Non è un problema, perché lo stesso pomodoro lo ha scaricato Giovanni. Quindi si switcha l'ordine da Edoardo, lo si prende da Giovanni e tu quello che hai comprato lo riceverai comunque. Alla stessa stregua, i pomodori sono arrivati, ma sono brutti. Non vanno bene, non li consegno. Però ho un'alternativa che esula da quello che io ho pianificato sull'ordine, ma che c'è comunque.
Okay.
E quindi posso sortirlo. E poi chiaramente mi permette questo di avere gli assortimenti più ampi possibile. Per esempio, ci sono dei momenti in cui i produttori locali qui hanno il barbabook, che qualche piemontese si chiama, sarebbe il termine vero, sarebbe la scorza bianca. È una specie di, cioè è una verdura che è molto apprezzata anche da me, devo dire, perché ha sembra un po' un cipollotto, ma non sa di cipolla, perché non è una cipolla, è un incrocio tra una radice e una cicoria, quindi si mangia un po' tutto e devo dire una scorcia in padella. Sono prodotti che i nostri genitori, come il girasole, come mangiavano normalmente, ma che adesso si è perso un po' la coltivazione. Ma qua dentro la trovi lo stesso, perché quando arriva il produttore quelle 3 settimane col barbabook, qui c'è una piattaforma che ti chiede di portare un prodotto a Vatte la Pesca e tu con 3 colli cioè fisicamente diventa una cosa totalmente inefficiente.
E soprattutto ingestibile.
Sì, anche perché il produttore non fa cioè non vuole farti la fattura, cioè devi gestire anche dei problemi pratici con dei buoni rapporti umani. Allora,
e dopo un anno di sperimentazione, se dovessi trarre le somme?
Ma io devo dire, sono molto contento perché...
Rispetto a prima?
Come lavoro, devo dire, noi stiamo facendo tanti altri lavori che comunque hanno incrementato la nostra attività in questo periodo, cercando di capire il più possibile che cosa vuole veramente il consumatore finale e trasmettendoglielo anche non solo con la sostanza, ma anche con la forma. Il consumatore oggi ha bisogno di essere anche un po' supportato, vuole conoscere, vuole sapere da dove arrivano i prodotti, vuole sapere se sono sani, se non sono sani, se sono di stagione, se non sono di stagione.
Se ti interrompo, credo che valga un po' per qualsiasi attività.
Per tutti. Beh sì, hai ragione.
In generale è la nuova forma che deve seguire un'attività per...
Sì, paradossalmente io dico, stiamo un po' ritornando coi piedi per terra. Cioè, chi non ha mai voluto questo? Solo che una volta, sai cosa succedeva? Che quando tu fornivi un servizio malfatto, davi un prodotto cattivo, ti venivano a bussare sulla spalla, magari ti davano anche 2 insulti. Oggi, nella spezzettamento della filiera, tu fai fatica a far sapere se sei contento o no di quello che hai comprato. Okay. Perché i mercati rionali ci sono sempre, nonostante 1000 forme di distribuzione alternativa, perché il mercataro ti dice buongiorno, ti dà un prodotto, se non va bene il giorno dopo ti rimborsa, te ne dà un migliore, ti ascolta,
ci mette la faccia.
E secondo me è importante, tu pensa che non voglio dire tutte, perché qualcuno ancora sensato c'è stato, o comunque vuole fare le cose ancora come si dovrebbe. Però le schede tecniche, per esempio, dei grandi acquirenti portano il calibro, portano la durezza, portano l'etichetta, portano il controllo dell'imballo, ma non c'è nessuno che si preoccupi se quel prodotto è buono o no. Perché?
Che dovrebbe essere la prima,
no, l'unica, secondo me l'unica, perché un'etichetta che manca attaccata alla cassa, io dico sempre, noi vendiamo prodotti che basta guardare e capisci cos'è, o almeno dovresti capirlo. Comunque, lasciamo perdere, è giusto mettere l'etichetta, sono d'accordo che ci va almeno il rispetto del cliente, perché come ci sono, no, delle abitudini e delle consuetudini, quelle vanno rispettate. Però il paradosso che, secondo me, il motivo principale per cui uno compra un prodotto, ma soprattutto lo ricompra, è perché l'ha gradito.
Chiaro.
Non perché c'era l'etichetta, non perché era grosso così o grosso così, non perché era quadrato ed era tondo, ma perché era buono.
Allora,
paradossalmente, questa è l'unica cosa che non interessa. Non interessa al grande acquirente, ma interessa tantissimo al consumatore, che ti premia subito se gli dai un prodotto buono. Ed è quello che cerchiamo di trasmettergli. Il concetto di più fresco, per esempio, che è questo portale, vuole un po' riassumere tutte queste problematiche, tant'è che oggi siamo sempre in fase ancora di test, però abbiamo superato i 5.000 ordini, parliamo di più di 500.000 di colli consegnati.
Bel test.
Non è poco, diciamo che no, è un test, perché noi ne facciamo milioni di colli, però devo dire, sono soddisfatto principalmente per un motivo. Primo, noi abbiamo anche all'interno del portale 4 caselle per le non conformità documentali, di prodotto, di trasporto. Su 5.000 e passa ordini, noi adesso siamo arrivati a 19 non conformità, quindi tra l'altro facilmente risolvibili, perché essendo un contatto diretto ed essendo la conformità verificabile, perché il contatto è col cliente, l'abbiamo sempre rimborsato, cioè c'è stato un problema, una cassa rotta, gliene dai un'altra in cambio, ed è molto apprezzato, perché a volte il cliente si indispettisce solamente perché non hai avuto attenzione a rispondergli, anche solamente con due parole.
E si ritorna al discorso del perché esistono ancora i mercatari.
Sì, che poi alla fine, però, dici bene tu, è trasversale, vale per tutti. I concetti di marketing, i concetti di strategia, diciamo, di qualsiasi genere, alla fine si fondano su un solo concetto. Quando hai fatto contento il cliente, è finito tutto. Cioè, quando il cliente è contento, tu hai fatto il tuo lavoro. Poi puoi essere più moderno, più dotato di ricerca e sviluppo, meno, ma quando il cliente è contento, tu non lo perderai mai. Perché quello è quello che bisogna fare. Peccato che spesso non lo si faccia, o perché non lo si sa,
o perché non
ci sono i mezzi per poterlo fare, ma questo è quanto. E per finire, il motivo per cui questo test credo sia valido è perché noi non abbiamo fatto pubblicità, non siamo andati a cercare clienti, però su quei 22-23 clienti che hanno provato, non ne abbiamo perso neanche uno. Quindi, secondo me, è già una bella cosa. Adesso, più chiaro, nei grandi numeri cambia totalmente, però, per me è importante qualsiasi problematica averla voluta risolvere, e questo è quello che forse ha fatto restare il cliente, oltre che il fatto, secondo me, non avere un'alternativa migliore.
E la predisposizione anche,
che l'alternativa migliore ti fa cambiare
assolutamente. E la predisposizione tua e di tutti i 18 alla soddisfazione e alla risoluzione di qualsiasi problematica,
cioè, almeno provarci, ecco, poi sono problemi che magari con tutta la buona volontà, però devo dire, nel nostro settore è difficile non risolvere un problema.
Penso sia la prima.
Sì.
Mentre abbiamo fatto un pochino la storia, ripercorso qualche passo, come, parlando di un piccolo accenno di edilizia, da buon ingegnere,
sì,
come vi organizzate la logistica, il capannone, la sede, la gestione degli impianti, perché penso che questo portale richieda energie,
strutture,
un'infrastruttura a sé dedicata, quindi il lato che sta dietro alle quinte di T18.
Allora, l'edilizia, guarda, mi ricorderò sempre una cosa che tra l'altro non ho sentito direttamente, ma indirettamente, perché lo disse mio nonno a mio padre. Il giorno che costruisci una cella frigorifera, sparati. Ma perché? Perché da noi ogni momento di stop del prodotto è un ostacolo grosso, perché limita la freschezza. E questo è quello che sottostava al concetto di cella. Poi, in realtà la catena del freddo oggi non puoi non rispettarla, quindi la cella frigorifera ha assunto un altro significato, ha assunto un significato di rispetto della limitazione della carica e
anche di
processi logistici che tu comunque devi saper garantire. Per esempio, la quarta gamma, che sono le insalate in busta, da quando si incomincia il processo produttivo e l'imbustamento, da lì in avanti la catena di freddo non deve mai interrompersi, quindi tu comunque necessariamente hai bisogno di posti freddi dove poter poi lavorare. In realtà il concetto dell'edilizia nel nostro settore, secondo me, deve essere veramente strumentale, non, chiamiamola, come dire, alternativamente, non commerciale. Cioè, noi abbiamo stabilimenti anche importanti alla produzione, cioè tu nel momento in cui raccogli il prodotto, quello che non puoi fare in serra lo farai in un centro di condizionamento dove lo metti nelle vaschette, lo metti nelle casse, lo chiudi.
Il classico centro di smistamento?
No, centro di condizionamento. Cioè tu dal prodotto grezzo ottieni un prodotto finito, disponibile alla vendita al pubblico. Okay. Cioè, ti faccio un esempio, le mele o le pesche tu le raccogli in dei cassoni da 20 kg. Ok. O anche nei beans, poi questi beans li devi girare all'interno di una macchina che calibra, seleziona, per se ci sono segni di grandine, se la pesca invece è perfetta, se è spaccato l'osso, quindi tu selezioni il prodotto in funzione della qualità, della varietà, del calibro, di ciò che ti interessa di più, e poi lo metti in cassetta, la rinfusa, cassette, nei cestine, e lo spedisci. Ecco, lì alla produzione c'è sempre necessità, o spesso c'è necessità di edilizia. Da lì in avanti, meno il prodotto sosta, meglio è, chiaramente. Tant'è che qui non è vero poi che non ci sia edilizia, non è logistica, è un'edilizia di nuovo strumentale. Cioè, qui arrivano grandi carichi per prodotto. Ma tu non compri un prodotto solo, tu compri 100 articoli se hai un negozio. Quindi noi qua ricomponiamo i carichi in una maniera totalmente diversa, cioè non per prodotto ma per cliente che compra tutti i prodotti. Quindi abbiamo bisogno di un'attività di picking, di fogli, no, per scegliere i prodotti, dice, e poi metterli su un camion che va direttamente nel negozio. Quindi questo è, diciamo, il concetto di edilizia nel nostro settore.
Un edificio passivo ma attivo,
assolutamente, deve essere per forza strumentale,
che sia di grande aiuto nella gestione del prodotto.
Ti faccio un esempio: le mele si raccolgono tutte a settembre, ma da lì in avanti le devi tenere da qualche parte per poi venderle tutto l'anno. Cioè, quelle mele che mangiamo oggi sono sempre state raccolte a settembre.
Chiaro.
E dove stanno? Devo stare in celle frigorifere. Adesso Melinda, per esempio, ha fatto delle bellissime celle ipogee, cioè ha scavato i buchi nella roccia e sfrutta, diciamo, il freddo naturale che si crea come in cantina nell'infernotto per mantenerle sane. Quindi c'è una certa edilizia comunque anche innovativa, anche se poi di nuovo di innovativa non ha nulla.
Ritorniamo sempre al passato.
È come si tenevano le mele 2 secoli fa, 10 secoli fa, cioè nelle ghiacciaie sottoterra, dove se avevi possibilità di metterci anche della neve la mettevi, se no naturalmente erano più fredde perché sottoterra. Quindi, però, ecco, l'attività edilizia nel nostro settore, che non è quello della vendita al pubblico, deve essere, secondo me, sempre strumentale. Noi per esempio abbiamo un magazzino dedicato esclusivamente alla maturazione di banane.
Interessante.
Perché le banane devono entrare in delle celle che sono fatte in una maniera particolare, subiscono un processo di maturazione forzata, seppur naturale, nel senso utilizza prodotti naturali, utilizza l'etilene che è il gas fermentante che emette la mela, cioè un gas naturale. Però ecco, da là a tutte le banane insieme per procedere a maturare, altrimenti non una già una.
Immagino anche che comunque la manutenzione, tutte queste parti,
tutto deve essere tenuto in grande efficienza, pulizia,
contribuiscano all'efficientamento e al benessere di tutti i collaboratori.
Esatto.
Che quotidianamente entrano ed escono. Voilà.
Cioè, se non per aspetti alla produzione, dove c'è necessità di staticità, perché ci va conservazione, tutti gli immobili devono essere strumentali alla dinamicità. Cioè il prodotto, cioè ogni punto in cui fermi il prodotto deve essere comunque in grado di poterlo far ripartire nel tempo più veloce possibile. Questo lo si fa sia a livello di hardware, cioè come stabilimento, che poi a livello di software, cioè a livello di organizzazione e di sistemi informativi che ti possono permettere di farlo.
Perfetto.
A grandi numeri.
E concludendo, chi meglio di te può darci qualche consiglio sugli acquisti? Quindi immagino il come,
facile.
Cosa e perché comprarlo, banalmente quando andiamo a fare la spesa.
Come, insomma, ognuno dove è un po' più comodo vada, dove, cioè non vedo differenza nei vari formati distributivi, dal discount al banco in piazza. È chiaro che più uno, come dice, può interagire con chi ti offre dei prodotti, più alla fine può comprare in una maniera che sia costruttiva. Ricordiamoci che il più grande cliente dell'ortofrutta è il bidone della spazzatura.
Purtroppo.
Quindi questo è sintomatico. Sicuramente il prodotto da comprare, come una volta e oggi, è quello di stagione. Adesso è il periodo di asparagi, vi consiglio di mangiarli, periodo di fragole, anche perché un prodotto quando ce n'è tanto è anche il momento in cui è più buono, perché è il suo momento, cioè la pianta dà al massimo quando proprio è al massimo della produzione, quindi paradossalmente, e questo è anche, come dice, anticongiunturale, nel senso che ti permette di spendere un prezzo equo, perché quando c'è tanto prodotto costa anche meno, quindi la stagionalità è benefica al portafogli e anche alla salute, perché comunque permetti di mangiare un prodotto sano, perché comunque è venuto senza...
Di gusto.
Esatto, di gusto, e probabilmente è quello che anche abbiamo bisogno, perché la natura umana alla fine, oggi noi ci scordiamo un po' che certe cose vanno mangiate, ma...
Che le nuove generazioni hanno un po' perso, no?
Esatto, torneranno.
Il calendario.
Sì, hanno perso il calendario, sicuramente, dei prodotti da mangiare per stagione.
Un'ananas a ottobre... L'ho vista fare, sì. Il supermercato era...
Vabbè, l'ananas è un paradosso, perché l'ananas è crescendo, diciamo,
okay, ho preso quello.
Sì, nei paesi tropicali viene tutto l'anno, e quindi è proprio un prodotto destagionalizzato, come anche un po' le banane.
Okay.
Ma le mele, vale, le mele hanno una loro caratteristica distintiva che ti permette di mangiarle quasi tutto l'anno, perché durano, cioè è un prodotto che sta, il kiwi, un prodotto che ormai disponiamo quasi tutto l'anno, perché per sei mesi lo si raccoglie a ottobre, lo si mangia fino a marzo, quello diciamo del nostro emisfero nord, e da questo periodo in avanti si mangerà quello della Nuova Zelanda e del Cile, perché parte anche lui la raccolta un mese fa, e poi la distribuzione dura circa sei mesi.
Piccola
le fragole no, per esempio, le fragole adesso mangiatele pure fino a settembre, perché
spero di non sporcarmi.
No, vabbè, quella
piccola conclusione di riflessione. Parlando del kiwi, ad esempio, facevi riferimento a come, esaurite le scorte locali, si possono poi inizializzare quelle estere. Non trovi che sia meglio privilegiare il chilometro zero come acquirente?
Beh sì, il prodotto più vicino, soprattutto in... Poi, allora, devo dirti che si apre un mondo qua,
curiosità che mi
perché ogni prodotto, tra l'altro, ha le sue prerogative. Ti faccio un esempio. L'ananas è uno dei prodotti in cui maggiormente è necessario consumarlo appena raccolto. Perché? Perché lui, proprio organoletticamente, da quando è tagliato, ha due curve. Una dell'acidità, che sale sempre, è una del grado zuccherino che scende sempre. Quindi perché tu trovi l'ananas via aerea e non la mela via aerea, perché la mela non cambia di un tubo nel tempo. L'ananas invece dal giorno di raccolta in avanti peggiora solo. Poi si sono fatte scelte di incroci genetici, non parliamo di biotecnologie, però si è cercato di dare un po' più di sostegno alla, cioè, si è cercato di ridurre questa curva che degrada dello zucchero e dell'acido che sale. Però per esempio ha questa difficoltà. Il kiwi per esempio invece paradossalmente viene più dolce se lo metti in frigo, cioè il kiwi ha necessità di freddo dopo la raccolta perché altrimenti non matura. La pesca, ed è per questo che probabilmente c'è una grande crisi in Italia delle pesche di cui siamo fortissimi produttori, è un altro prodotto simile all'ananas, cioè, o meglio, no, ancora un pelino diverso, cioè la pesca perché sia un po' più dura va raccolta un po' più acerba, ma se tu la raccogli più acerba non prende tutti quei nutrienti che invece vengono ceduti dalla pianta nell'ultima fase di maturazione, in cui ingrossa, prende zuccheri
e
l'aroma, quindi il paradosso è che sicuramente poter mangiare un prodotto in alcuni casi il più maturo possibile deriva dal fatto che arriva anche dal posto più vicino possibile. Questo, ecco, purtroppo nessuno te lo può garantire perché è solamente virtù di chi te lo vende, okay, averlo comprato da uno che l'ha raccolto nella maniera giusta invece di raccogliere acerbo.
Speriamo che la
e questo purtroppo puoi solo, fa, ecco, puoi solo scoprirlo tirandoglielo dietro se non è buono a chi te l'ha venduto.
E con questa massima ti ringrazio.
Ciao, è stato un piacere, Alberto.